Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni.
Buongiorno da Barbara Paltenghi Malacrida
e da Paolo Bolpagni e benvenuti alla nostra quarta puntata. Il tema di oggi è quello dell'isola.
Beh, Paolo, io sarò forse un po' scontata, ma quando penso all'isola nella letteratura a me viene ovviamente subito in mente Robinson Crusoe di Daniel Defoe, pubblicato nel 1719. Il romanzo, sappiamo, racconta la storia di un naufrago che sopravvive per anni su un'isola deserta, imparando a fare tutto da solo, costruirsi una casa, coltivare il cibo, difendersi dai pericoli. Però col tempo, diciamo, pagina dopo pagina, l'isola smette di essere soltanto un luogo di sopravvivenza e diventa uno spazio di riflessione, perché lontano dalla società Robinson è costretto a confrontarsi con se stesso e con le proprie paure. È la storia anche di una grande solitudine, ma anche dell'isola come metafora dell'esistenza umana. Tra l'altro, il romanzo si ispira alla vicenda reale del marinaio scozzese Alexander Selkirk, che fu abbandonato all'inizio del Settecento su un'isola del Pacifico, dove visse da solo per ben 4 anni, che francamente sono una bazzecola rispetto ai 28 di Robinson Crusoe. E l'isola di Mas a Tierra nel Pacifico oggi è infatti denominata Isola di Robinson Crusoe.
Beh, se l'è meritata questa intitolazione.
Direi proprio di sì.
Sì. Devo dire che la mia isola letteraria è molto più inquietante, perché è quella nella quale Franz Kafka ambienta il suo racconto, pubblicato nel 1914, scritto peraltro in pochi giorni, nella colonia penale. Che è terribile, perché è la storia appunto ambientata su quest'isola remota, dove un ufficiale fanatico mostra a un esploratore straniero arrivato lì non si sa come perché una macchina di tortura e di esecuzione capitale che serve anche a scrivere sul corpo del condannato la sentenza, e questo povero condannato sta per essere sottoposto all'esecuzione semplicemente perché durante un turno di guardia si è addormentato. È un emblema dell'assurdità di una giustizia opprimente. Tra l'altro il racconto è stato scritto mentre Kafka lavorava parallelamente al romanzo Il processo, quindi siamo sempre in tema. Alla fine non vi svelo come va a finire, perché mi piacerebbe che magari chi non ha letto questo racconto se l'andasse a leggere, ma alla fine l'esploratore riesce ad andare al porto e a salpare e a lasciare quest'isola veramente poco invitante.
Beh, direi che anche l'isola che ho scelto per le arti visive ha qualcosa di inquietante, ma soprattutto ai miei occhi di misterioso. Anzi, per me è una delle isole più misteriose in assoluto della storia dell'arte. Sto parlando dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin, dipinta in 5 versioni, una distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale tra il 1880 e il 1886. Beh, questo dipinto mostra una piccola barca che si avvicina lentamente a un'isola rocciosa, al cui interno si intravede un bosco di cipressi, alberi tradizionalmente legati al lutto. Sulla barca, accanto al rematore, c'è una figura vestita di bianco, immobile, vista di spalle. L'acqua attorno è ferma, sembra addirittura ghiaccio. E l'isola appare così come un luogo separato dal mondo dei vivi, sospeso tra realtà e immaginazione. E forse noi stiamo assistendo proprio all'ultimo viaggio, quello verso l'aldilà. Eppure, personalmente, più che inquietante, questa immagine è sorprendentemente rassicurante. È un paesaggio silenzioso, lento, carico di malinconia. È l'opera che io salverei dal diluvio. È un capolavoro che ogni volta mi lascia senza fiato, e la mia versione preferita è la terza, ed è quella oggi custodita a Berlino.
Evviva! Beh, piaceva molto anche a Giorgio De Chirico, in effetti, che si ispirò a quella figura soprattutto all'inizio della sua produzione.
Thank you.
e l'Isola dei Morti piacque molto anche a un compositore, il russo Sergei Rachmaninov, che infatti nel 1909 scrisse un poema sinfonico proprio intitolato L'Isola dei Morti, dove il riferimento è esplicito. Anzi, non è proprio musica descrittiva, però effettivamente il decorso musicale di questo poema sinfonico imita per certi versi quello che avviene nel dipinto di Böcklin, perché il movimento dei remi del traghettatore, per esempio, è riecheggiato all'inizio nella ripetizione regolare di una figura in 5 ottavi affidata all'arpa e agli archi. E poi arriva il tema del Dies Irae, che rimanda chiaramente al sottofondo luttuoso del tutto, perché comunque è un'anima che viene condotta verso l'aldilà, con un'atmosfera fatale che pervade la musica. Una piccola curiosità che però è interessante: la musica dell'Isola dei Morti di Rachmaninov è stata utilizzata da Marco Bellocchio per la colonna sonora di Rapito, un suo recente film splendido del 2023, splendido e terribile, sulla vicenda di Edgardo Mortar, appunto il piccolo bambino ebreo fatto rapire da Papa Pio IX. E devo dire che anche questo rimando colpisce, ci fa capire come le arti possano corrispondersi e rispondersi nel corso del tempo.
Se avessi dovuto immaginare invece una colonna sonora per il dipinto di Böcklin, avrei scelto una musica che in realtà mi desse la sensazione di un luogo sonoro, e quindi avrei scelto senza dubbio il compositore estone Arvo Pärt. Rachmaninov mi perdonerà, ovviamente. La sua musica, quella di Arvo Pärt, è celebre per avere uno stile molto diverso, no, dal romantico Rachmaninov. È uno stile estremamente essenziale, fatto di poche note, silenzi, tempi dilatati. A me piace tutto di Arvo Pärt, da Pacem Domine, Spiegel im Spiegel. Mi piace questa lentezza, questo suo tempo sospeso, questo suo lavorare con il silenzio dove ogni nota è necessaria ed è limpida. E quando ascolto la sua musica mi sembra di trovarmi su un'isola sonora, cioè un luogo lontano dal rumore del mondo. È una musica che non invade lo spazio ma lo apre, e chi ascolta può semplicemente restare lì, immobile, respirando piano.
Magnifico. Del resto un'isola sonora. Io vorrei tornare un attimo alla pittura citando Paul Gauguin, perché lui invece cerca delle isole vere, fisiche, dove scappare dal clima per lui opprimente della società borghese della sua epoca, fine 800, prima 900. Quindi, come sappiamo, va nelle isole della Polinesia francese, a Tahiti, a Papeete, dove realizza questi suoi dipinti che poi, arrivati in Francia, suscitano un grande scalpore, sia per i soggetti, che suscitano anche attenzioni un po' pruriginose, ma sia soprattutto per questa assoluta libertà del colore dei soggetti in questo mondo fantasmagorico di queste isole lontane e sperdute, che creano l'idea di una realtà altra e quindi alternativa.
Allora, per restare nell'atmosfera esotica, c'è un'isola nel cinema che mi ha colpito molto, ed è quella del film The Beach di Danny Boyle, celebre regista di molti film, tra cui Trainspotting. Il protagonista è un giovane viaggiatore, interpretato da Leonardo DiCaprio, che scopre una misteriosa isola nascosta in Thailandia, dove vive una piccola comunità che ha scelto di isolarsi dal resto del mondo. All'inizio tutto sembra perfetto: l'acqua è cristallina, la natura è incontaminata, la libertà è totale, però col tempo iniziano ad emergere tensioni, paure, conflitti, e l'isolamento che avrebbe dovuto proteggere questa comunità in realtà diventa anche una prigione. E così il film ci mostra un po' un paradosso: l'isola, che è simbolo del paradiso e dell'utopia, anche come è stato in Paul Gauguin, finisce per inevitabilmente rivelare le fragilità e le contraddizioni delle persone. E questo accade anche alla spiaggia vera del film, Maya Bay, perché dopo il successo della pellicola purtroppo è diventata una tale meta turistica di massa da subire gravi danni ambientali.
Ai ai. Beh, io chiuderei cinematograficamente con un'isola che è ancora una volta un'isola associata all'idea di prigione. Sono partito con l'isola di Kafka, la colonia penale.
Stai chiudendo un cerchio.
Chiudo un cerchio con Alcatraz, e quindi con il film Fuga da Alcatraz, film del 79 di Dan Siegel, con il grande Clint Eastwood, che è proprio ambientato nella prigione di Alcatraz, che fu effettivamente operativa dal 1934 al 1963. Era un carcere federale costruito appunto dallo Stato americano a 2 chilometri dalla costa di San Francisco in California, e il film appunto racconta la storia vera, rocambolesca, di questi 3 detenuti che riuscirono effettivamente a fuggire da Alcatraz nella notte dell'11 giugno 1962. Quindi a volte dalle isole si riesce anche a evadere.
Per fortuna.
Per fortuna.
Siamo arrivati però anche noi alla fine di questa quarta puntata. Direi di salutare chi ci sta ascoltando, di rilanciare la serie invitandoli ad ascoltare anche la quinta e anche la sesta. In ogni caso, un saluto da Barbara.
Un saluto da Paolo. Grazie.